lascio la parola a Domenico.
Buonasera. Direi che già servirebbero settimane per parlare di quello che vi ha accennato Valentina, no? Quindi già c'è un bel po' di materiale. E io ne butterò sul fuoco altro, tenendo presente che anche se c'è qualcosa che non è chiaro o altro, potete alzare la mano e mi potete interrompere. Saluto in particolare i miei ex alunni, che sono là e mi fa molto piacere vedere. Allora, in questi giorni che sono tornato a scuola, io insegno religione alle scuole superiori qui a Cesena e Cesenatico. Allora, in questi giorni in cui io sono tornato a scuola, abbiamo, sia per varie circostanze, mi sono messo a parlare con i ragazzi di quello che è accaduto un po' quest'estate, i vari fatti che sono accaduti tra Caivano, Palermo, Napoli, una serie di questioni. E parlando con loro emergeva un po', ovviamente, innanzitutto quelle che sono le posizioni che sentiamo sui giornali, no? Dalla castrazione chimica alle pene più severe, tutti questi elementi qua. Ultimamente, quando io chiedevo a loro, scusa, ma questa soluzione qui che dai risolve il problema? Loro mi rispondevano sempre no, 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 no. Quando allora chiedevo, ma quindi di fronte a una situazione giovanile del genere, devastante, che cosa serve? Che cosa può essere utile a quei ragazzi? Loro la prima parola che tiravano fuori è la parola educazione. Educazione. Sanno che cosa vuol dire educazione? No. Ok, ma questo perché non ci sono adulti che glielo spiegano, non ci sono più adulti educatori. In parallelo mi viene in mente una serie TV che forse i più giovani hanno visto, di cui hanno sentito parlare, che è Euphoria. Immagino che soprattutto i più giovani ne abbiano sentito, per i meno giovani, per i boomer, che non la conoscono, si tratta di una serie TV americana che è uscita negli ultimi 4-5 anni, in cui c'è uno spaccato, cioè si vede la vita di alcuni adolescenti che sono invischiati tra sesso, droga, in modo anche violento e anche molto brutto. Quello che si vede benissimo è che questi adolescenti vivono malissimo, ok? Vivono tutte queste esperienze in modo molto negativo. Quando io chiedo a loro, ai miei alunni, che cosa li colpisce di quella serie TV, alla fine si capisce che la cosa però più brutta sono gli adulti. Gli adulti sono la cosa peggiore di quella serie. Per chi l'ha visto forse ve lo può confermare. Il peggio del peggio di quella serie sono gli adulti. E questi ragazzi che in qualche modo cercano di reagire a ciò che hanno visto e vissuto di quello che hanno visto in casa, no? Delle tragedie che hanno visto in casa, gente che ha soldi, eccetera, quindi non è una tragedia proprio di gente che vive in modo schifoso, posso dire, nel senso non semplicemente da un punto di vista sessuale, proprio brutto. Loro cercano in qualche modo di reagire e la droga, il sesso, eccetera, sono un tentativo di reagire a questo. Ma l'aspetto peggiore è proprio quello degli adulti. Ok, questa è un'altra premessa secondo me importante. Però bisogna che ci capiamo un attimo su che cosa voglia dire non educare. E per partire, io partirei dal punto che cosa vuol dire non educare. Perché secondo me bisogna che sia chiaro questo. Vi faccio un esempio, vi leggo una cosa che un movimento che sta succedendo di famiglie che si sta riunendo negli Stati Uniti, che ha come scopo questo. I genitori creativi di genere sono fermamente convinti che il dato biologico e l'identità di genere non abbiano alcun legame. Ciascuno nasce come nasce, ma decide lui in quale genere riconoscersi. Questo profondo divorzio tra la natura e la cultura prevede un iter molto rigoroso. Sono vietati l'uso di colori identificativi come il blu e il rosa, il nome del bambino non deve tradire alcuna impostazione culturale, i giochi devono essere perfettamente compatibili con ogni genere e le attività non possono in alcun modo essere etichettabili. Insomma, scordatevi la palla per i bimbi e le bambole per le bimbe e scordatevi pure di rivelare il sesso biologico alle persone che entrano in contatto col bambino. Le autorità non devono saperne nulla, nemmeno quelli dell'asilo, neppure i nonni devono saperlo. In questo mondo il piccolo sarà tutelato nella sua suprema libertà, quella di decidere chi essere. L'identità smette di essere un dato di partenza per diventare definitivamente un punto di arrivo. Guardate che la parola che mi colpisce di più di questo pezzo, di un articolo di un amico sacerdote, è la parola libertà. Consegnare a questo bambino la suprema libertà. Ok? È un'enorme finzione. Questa cosa noi l'abbiamo sentita già parlare, ne abbiamo sentito già parlare diverse volte. Avete presente, a me, io, la maggior parte degli alunni che ho alle scuole superiori non hanno assolutamente idea di che cosa vuol dire Cristo, la Chiesa, eccetera. Non sono battezzati, non hanno fatto i sacramenti, ormai la maggioranza delle persone. Quindi, avete presente quando ci sono i genitori che vi dicono no, ma io non battezzo, non faccio, non seguo, non voglio, deciderà lui quando è grande. Ok? Questa è un'enorme finzione, dopo vi dirò perché, ci ritorno, ma è un'enorme finzione, questo è il non educare. Ed è finto, ok? E noi siamo cresciuti, sempre per i boomer, lo dico, d'altronde noi siamo cresciuti con una canzone famosissima dei Pink Floyd che diceva «Non ci serve un'educazione». Non ci serve che controlliate i nostri pensieri, nessun cupo sarcasmo nella classe. Maestri, lasciate soli i bambini. Ehi, maestro, lasciaci soli. Dopotutto era solo un mattone nel muro. Tutto sommato siete, anche noi insegnanti, solo un altro mattone nel muro. Questa è la The Wall dei Pink Floyd, che è una delle canzoni. Dice esattamente, guardate, l'educazione, no, non educate. Genitori, insegnanti, non educate. E questa impostazione ha estremamente vinto nella scuola. E adesso vi dirò anche perché. Quindi, come diceva anche giustamente Valentina, i giovani sono in balia di loro stessi, dei loro sentimenti, non solo di chi in qualche modo sfrutta come sono fatti. Già lei ha accennato alla questione del virtuale, sarebbe interessante approfondirla in modo più profondo questa tematica qui, ma chiunque abbia letto un po' di libri o testi riguardo ai social scoprirà inevitabilmente che i social sono pensati esattamente da neuroscienziati per creare dipendenza, ok? Per una serie di attraverso una serie di meccanismi che sfruttano la neuroscienza per influenzare il nostro cervello. Cosa vuol dire? Abbiamo capito cosa è non educare. Cosa vuol dire educare? Senza educazione succede quello che abbiamo visto, succede quello che stiamo vedendo, un disastro. Un'altra premessa importante: non pensiamo che quello che vediamo succedere in queste zone, Palermo, Napoli, eccetera, sia lontano da quello che accade da noi. Non pensiamolo. Lì c'è una circostanza, c'è una condizione in più che influenza questi ragazzi, che ad esempio la malavita organizzata, no? Però, faccio un esempio, mentre parlavo di queste cose, l'altro giorno in una classe una ragazza di seconda, mi parlava. Siamo arrivati al punto di un'applicazione che aveva scaricato, mi ha raccontato, un'applicazione che si chiama Wiz. I non boomer la conoscono? No, non la conoscete? Meglio. Anche perché non l'avreste detto qui davanti a tutti. Quindi è sostanzialmente un'applicazione come Tinder, ma per gli adolescenti. Tinder per gli adolescenti, e loro la scaricano attraverso questa applicazione, iniziano a prendere contatti anche perché è legato a Instagram, prendono contatti, conoscono persone, si trovano, fanno sesso, eccetera. Questa ragazza, io non la conoscevo questa applicazione, so che ce ne sono tante tra l'altro, ma questa nello specifico non la conoscevo, abbastanza nuova e molto utilizzata in America. A un certo punto mi guardo e ho detto, prof, poi l'ho disinstallata perché ho visto più membri genitali maschili in quell'applicazione che io dal vivo, mi ha detto. E io ne ho visti tanti. Ok, naturalmente non è stata così elegante nel linguaggio, ok? Io mi sono girato verso gli altri, che anche loro, i compagni, e mi ha detto, ma l'ha detto veramente? E loro ho detto, sì, prof, l'ha detto veramente. Per far capire come è una ragazza di 15 anni, viva già pienamente di un contesto, di una situazione che è anche qua, ok? Primo aspetto fondamentale da riepilogare, si educa in una relazione. Guardate che questo sembra una banalità dirlo, probabilmente lo è per tanti di noi, ma quanto per tanto tempo anche all'interno della Chiesa l'abbiamo dato per scontato. Io non posso educare, lo dico perché ho rapporto anche con tanti ragazzi al di fuori della scuola che vivono anche situazioni molto particolari, ma non si può educare se non all'interno di una relazione. Io non posso dire a un ragazzo, guarda, questa cosa è sbagliata, se non c'è una relazione, perché non la capirà mai. E allora capite che forse anche tanti errori che in passato abbiamo commesso è stato proprio questa mancanza. Non conosciamo i bambini, non conosciamo i ragazzi con cui abbiamo a che fare. E quindi educhiamo alla fede a concetti astratti, ad esempio, a aspetti moralistici. Ma non funziona, non prende. Perché ciò che influenza di più i ragazzi sono altre cose. In un rapporto cambia tutto. Faccio un esempio. Un giorno entro in una classe, in una prima superiore, e c'era un ragazzo che aveva un cartellone gigantesco sul proprio tavolo e aveva fatto un disegno gigantesco, e una grandissima nave con dei mostri, dei cavalieri, eccetera. Era una roba gigante. Evidentemente erano ore e ore e ore di lezione che faceva questo tipo di, ma proprio con i prof che dicevano, ah bello, cosa stai facendo, cioè, beh, ok. E quindi lui durante le ore le passava lì a disegnare. Quando sono entrato ho detto, cosa stai facendo? Ero molto incuriosito, no? Anche perché era una cosa particolare. Ah, sto disegnando questo, va. Ho detto, bello, ma quanto tempo ci stai mettendo? Ah, un sacco di ore, prof, ci vuole un sacco di lavoro. Ah, ho visto. Ma dopo lo attacchiamo lì, sì, lo attacchiamo lì. E va. Alla fine dell'ora, come mi capita ogni tanto con i ragazzi, e suona la campana, l'intervallo, viene da me, prof, posso parlare? Ho detto, certo. Le volevo dire questo. Guarda prof, io sto attraversando un momento molto difficile, problemi a casa, io non voglio fare questa scuola, sono costretto dai miei genitori, io sono innamorato della musica, vorrei studiare la musica, ma se non faccio questa scuola, i miei genitori, in particolare il padre, mi aveva detto, mi distrugge lo strumento che a me piace. E poi mi sembra che certe volte sia anche un po' violento, anche con mia mamma, eccetera. E per ultimo, le dico anche questa cosa, io ho la ragazza, però non lo so, io non so se sono etero o se sono gay. Ok? Ok, mettiamo un attimo in fila le cose. Guarda, innanzitutto non avere fretta di far tutto. Cioè, vuol dire, aspetta, metti in pausa un attimo le ultime cose. Quali sono le cose più importanti? La questione della scuola, sì. Allora, la scuola, lo strumento, eccetera. Bene, inizia a parlare con la tua mamma. chiedi una mano a lei su questa cosa qui, poi parlatene col babbo insieme, poi magari io sento la tua mamma, ne parlo anche con lei, e poi vediamo come va, mi aggiorni la prossima settimana. La settimana successiva arriva in classe, alla fine della lezione viene da me, ne ho parlato con la mamma. Ha capito, ok? Insomma, la dinamica del rapporto è andata avanti così per parecchio tempo, tanto che ad esempio la questione è totalmente sparita, l'ultima questione. Era evidente che il problema che questo ragazzo aveva di sentirsi totalmente instabile nel rapporto con i genitori, su un'esperienza che gli piaceva a lui, che era l'esperienza della musica che voleva coltivare, eccetera, eccetera, e l'aveva totalmente disallineato, cioè l'aveva messo in crisi, una crisi grande. E perché è venuto da me? C'erano insegnanti, sicuramente donne più brave di me nella relazione, più accoglienti, più, perché ero un uomo, ero l'unico insegnante uomo, e forse aveva bisogno di avere un rapporto stabile, certo, di un uomo con cui confrontarsi. È chiaro? Bellissimo, poi alla fine dell'anno è riuscito, ha chiuso l'anno con l'accordo di poter andare a cambiare scuola, andare a fare quello che gli piaceva, eccetera. È felicissimo. Però capite, in una relazione si può costruire questo. Non nel dire guarda, è giusto, è sbagliato, eccetera. Questo è un aspetto che viene dopo, successivamente, a partire da quel punto di relazione. Questa è la prima questione. Si educa, torniamo al punto che vi ho accennato prima, proponendo una tradizione. Si educa proponendo una tradizione. Si educa proponendo un passato, un'ipotesi di lavoro. Quando un genitore, come quelli che abbiamo sentito, dicono io non voglio che lui decida lui qual è il proprio sesso, sta dicendo una grandissima cavolata che non è così da nessuna parte. Cioè, se io adesso nella mia scuola stanno facendo un progetto di vela, no? Io non so nuotare. Se io accompagno questi ragazzi a fare il progetto di vela, non è che quello che mi insegna mi dice guarda, te sali sulla barca e vai, cerca di capire come funziona. Io non so nuotare. Non è che così che funziona l'educazione. Lui prima di salire sulla barca mi spiega che cosa devo fare, cosa devo indossare, perché è bene per me. Ma è così in tutta la trasmissione dell'educazione, se ci pensate. L'aspetto della matematica banale, per cui 2 più 2 fa 4, non è che noi non ce lo insegnano all'elementare perché lo dobbiamo scoprire dopo, man mano che viene la vita. Ma è su tutto così, se ci pensate. Tutto quello che noi sappiamo ci è stato trasmesso, consegnato, indicato e noi l'abbiamo messo in discussione. Questo è l'altro punto. L'abbiamo criticato, abbiamo cercato di capire, ma non c'è un aspetto della vita che non debba essere educato. Non si capisce perché invece sulla religione, sulla sessualità e soprattutto sulla storia invece si possa fare. Se ci pensate, siamo arrivati al punto per cui anche nella storia è diventata criticabile e censurabile, no? Tutto quello che sta avvenendo ad esempio negli Stati Uniti con la cancel culture, cioè si tirano giù le statue di quelli che hanno vissuto, di Cristoforo Colombo, perché lui era schiavista, una cosa del genere. Cioè un'assurdità tale per cui non ci deve essere più una stabilità per una persona, deve essere totalmente instabile, pensando che questo gli dia libertà, ma non è così. La libertà è poter prendere la tradizione che mi è stata consegnata, un'ipotesi che mi è stata consegnata, criticarla, farla mia nei punti in cui io la considero mia e cambiarla, migliorarla in quello che io penso sia migliorabile. Ma non è buttarmi in mezzo al mare con una barca dicendo arrangiati, perché io muoio, ed è esattamente quello che sta accadendo a questi ragazzi che fanno queste cose, se ci pensate. Chi li educa? Non ci sono genitori, non c'è scuola, ci sono delle bande criminali, probabilmente i social o il virtuale, in un'immagine di sessualità che li rende capaci di fare quello che hanno fatto, e quello non è la libertà. Essere schiavi di qualcosa, di qualcuno. A questo punto, secondo me, noi noi nella Chiesa lo dobbiamo avere ben chiaro, perché siamo noi a dover trasmettere questa tradizione, questa storia che ci ha portato ad essere quello che siamo adesso. È chiaro? Che cosa si educa? Si educa innanzitutto il cuore. Io quello che sto vedendo in queste in questi mesi, in questi anni, quello che faccio con i ragazzi è cercare di far emergere soprattutto in loro il primo aspetto fondamentale, cioè quelle domande che hanno rispetto alle loro esigenze di verità, di bellezza, di giustizia. Questo è l'aspetto più importante. Cioè si educa il cuore. Faccio un esempio. Qualche anno fa ero in una quarta, non dico troppe cose perché poi sennò rischio di individuare zone, eccetera. Ero in una quarta in cui c'erano tantissime ragazze, quasi tutte ragazze, già grandi, 18 anni. Era un periodo in cui sui social andavano molto i social, quelli anonimi, in cui tutti ti ponevano delle domande anonime e tu rispondevi. Adesso questo vanno un po' di meno, ma era quell'epoca lì. E in quell'epoca loro vivevano una situazione di totale, diciamo così, adesso si direbbe fluidità di quella che era la loro esperienza vissuta, sessuale, no? Per cui, ad esempio, c'era una ragazza che mi ricordo veniva, io li vedevo un'ora a settimana, venivano da me, ha detto: oh, come stai? Ha detto: ah, prof, ho cambiato il moroso. Com'è che mi ha? Perché? Ah, beh, perché poi alla fine ho visto uno che mi piaceva, un altro, eccetera. Ok, settimana successiva, come va? Ah, ho cambiato anche quell'altro. E così andava avanti per più o meno 5-6 volte, 7 volte, no? In una classe in cui, ad esempio, tante ragazze, in un momento molto particolare, c'erano alcune ragazze che erano anche lesbiche dichiarate, e poi andavano tra di loro, cioè un casino, un gran casino. E allora a questa ragazza qui ho detto: ma scusami, ma tu che cavolo stai cercando? Ma cosa stai cercando? Cos'è che cerchi? Il ragazzo più bello, quello con più soldi, quello con non lo so. Bene, aspetta, allora cerchiamo di capire questo livello qua. Che cos'è che desideri veramente? Che cos'è che il tuo cuore desidera veramente? Allora abbiamo iniziato un percorso insieme in cui gli ho proposto delle letture da Oscar Wilde, no? Oscar Wilde che era uno di quelli che ci ha dato parecchio da tutti i punti di vista, ma delle canzoni, un filmato. E mi ha colpito perché un giorno gli ho fatto vedere un filmato, un breve documentario, sarà stato mezz'ora, in cui si raccontava la storia di quest'uomo e di questa donna che si era incontrato. Lui era uno del circo che andava di città in città e si faceva un sacco di donne tutte le volte, no? Lei però è andato un attimo in crisi e incontra questa, in una missione, è andato così a dare del tempo per i più poveri, incontra una ragazza di cui si innamora, no? Una ragazza che faceva un'esperienza di fede molto, molto viva, no? E allora si incontrano, si iniziano a interessare uno dell'altro, si piacciono, si iniziano a frequentare, a conoscere e poi si arriveranno a sposare, no? E in quel periodo lì, naturalmente, hanno seguito quella che era la castità, perché anche lui si è convertito, è cambiato, seguendo lei. E poi alla fine si sposano e hanno dei figli. E vissero tutti felici e contenti, no? Finisce il filmato, loro mi guardano e mi dicono: ah, bellissima storia questa, una bellissima favola. E io dico: come una favola? Vabbè, ma non è vera, cioè, vuol dire, mi dicevano, è impossibile una cosa del genere, cioè, è come Cenerentola attualizzata ai giorni d'oggi, al contrario. No, ho detto: guarda che quelli esistono veramente. No, non è possibile. Cioè, non è possibile che una viva la sessualità in questo modo. Ho detto: come non è possibile? No, non è possibile. Aspetta un attimo, capiamoci. Io, per me, è così. Io la vivo così. Nel rapporto con mia moglie, io la vivo così. È stato così. Come? Non è possibile. No, è vero. Ha detto, alzano la mano... Non ci crediamo, vogliamo conoscere sua moglie. No, cioè, non mi hanno detto non ci crediamo, ho detto vogliamo conoscere sua moglie, tua moglie. E queste ragazze, un giorno, mi ricordo, un sabato, una domenica pomeriggio, questa classe è venuta a merenda, a far merenda a casa nostra, perché volevano conoscere mia moglie e la mia famiglia. Perché non pensavano possibile un modo di guardare la sessualità partendo da quello che desideravano veramente, amare ed essere amate. Desideravano quello, per cui l'aspetto dell'educazione del cuore come un aspetto fondamentale. Come vi ho detto, si educa alla critica, cioè a mettere in discussione quello che anche io gli propongo con quello che desiderano loro. Questo è l'aspetto che fa un educatore. Cioè, deve venire fuori la critica, no? Anche in questo, ma non ci credo, ma cos'è? Andiamo a fondo di questa roba qua. Cioè, non è semplicemente che io ti dico una cosa, tu la devi prendere come tua, ok? Tenendo presente una cosa, secondo me, che lo scopo di un'educazione cristiana è quello di mostrare la pertinenza della fede alle esigenze della vita. Noi siamo dove siamo, negli ambiti in cui siamo, io sono a scuola, voi siete in ambito parrocchiale, di movimenti, eccetera, per testimoniare questo, come la vostra fede, per educare a questo, come la vostra fede c'entra con la vita. Ok, questo è il terzo punto. Chi sono io che educo? Chi sono io? L'educazione non è una strategia, pur utile. Io domani mattina vado in classe, devo sapere cosa devo fare in classe, quindi è utile che io abbia lavorato per. Ok, questo è un aspetto fondamentale, ma non è l'aspetto fondamentale. L'educazione è una comunicazione di sé, di chi sei tu. È sempre una comunicazione di chi sei tu. Io su questo, io sono insegnante di religione, su vari social, su vari interventi, ho litigato tantissimo con tanti miei colleghi. Perché nonostante quello che dica la Chiesa a noi insegnanti di religione, che nel codice di diritto canonico dice che noi dobbiamo essere testimoni di vita cristiana, testimoni, usa proprio questa parola, loro dicono no, noi dobbiamo attenerci a essere imparziali, quel criterio che abbiamo detto prima, no? Dobbiamo dare una sventagliata di ipotesi religiose, e prendere tutte le critiche, eccetera, ma tu sostanzialmente devi mantenere sempre una distanza totale. Il contrario di quello che dice la Chiesa, che devi essere testimone. E su questo invece, io almeno l'esperienza mi dice, che è esattamente quello che invece cercano i ragazzi. Cioè, in un mondo in cui nessuno è certo di nulla, loro hanno bisogno di qualcuno che è certo di qualcosa, con cui confrontarsi, con cui mettere in discussione, riscoprire ad esempio quello che hanno ricevuto, magari una famiglia anche cristiana, hanno bisogno di scoprirlo con qualcuno, con qualcun altro fuori dalla propria famiglia, con cui dire, ma quello che mi hanno insegnato i miei genitori è una cavolata, è una favoletta, oppure è vero? Tu, che sei un adulto, educatore, che sei con me in questo percorso, me lo dici se è vero, oppure mi dici che è una balla come io un po' immagino, perché sono adolescente e devo rompere le scatole? È chiaro questo? La prima cosa che ci chiedono è esattamente questo. Mi è capitato un fatto che mi ha stupito, perché a giugno mi sono operato al ginocchio, no? E allora uno mi ha scritto, ho detto, ma cosa hai fatto? Ah, guarda, mi sono operato il ginocchio messo male, eccetera. E mi risponde dicendo, allora prego per il tuo recupero, perché se i ragazzi vedono che non ti inginocchi più durante la consacrazione, finisce che non si inginocchia più nessuno. Prego per te, a presto. Io questa cosa qui non l'avevo colta. È interessante questa cosa qui. Lui ha colto da genitore, amico, questo aspetto per cui io mi inginocchiavo durante la consacrazione. E ha visto, probabilmente, che inginocchiandomi io durante la consacrazione, quando facciamo messa eccetera con gruppi, anche i ragazzi quindi si inginocchiano. Capite che cosa vuol dire educazione? Educare vuol dire fare i conti con sé. Pierpaolo Pasolini nel suo libro Lettere Luterane diceva: se qualcuno ti avesse educato non potrebbe averlo fatto che col suo essere, non col suo parlare. Col suo essere, non col suo parlare. Vi evito, avevo un pezzo della Bibbia che mi faceva impazzire, ma non abbiamo tempo. Allora, chi sono io che educo? C'è una frase che mi ha colpito della seconda lettera di Pietro. Dice, e questo riguarda tutti noi: vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del Signore nostro Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole artificiosamente inventate, ma perché siamo stati testimoni oculari della sua grandezza. Questo vuol dire essere testimoni, questo vuol dire essere un educatore, testimone oculare di qualche cosa che ci ha vinto, che ci ha preso, che ci ha fatto innamorare. Questo è un criterio che vale nel bene e nel male. Perché se io amo il calcio, molto probabilmente i miei figli cresceranno con un grande amore verso il calcio. Io non ho un grande amore per il calcio e i miei figli del calcio non gliene frega niente. È chiaro? Se amo la bici, andare in bici, e vado, quando ho del tempo libero vado in bici, i miei figli capiranno che io amo la bici. Se amo i soldi, i miei figli capiranno che amo i soldi. Se amo il lavoro, e lavoro tanto, i miei figli capiranno che amo il lavoro. Se io amo mia moglie o la mia ragazza per il mio piacere sessuale, gli altri vedranno questo. Punto. Se io amo mia moglie o la mia ragazza come dono di Dio, gli altri vedranno questo. Lo vedono. Poi magari fate fatica anche a spiegarglielo, però lo vedono. È quello che vedono. Per questo la domanda più importante che ognuno di noi si deve porre stasera e che si deve porre qualsiasi genitore educatore è: ma chi sono io? Chi amo io? Cosa amo io? Perché è da lì che nasce tutto. Soprattutto quando abbiamo a che fare con questi ragazzi. Io sono innanzitutto l'amore della vita che mi sostiene. Faccio un esempio, poi arrivo a chiudere. L'anno scorso, un giorno mia moglie arriva a casa, mia moglie fa la psichiatra nell'ospedale, è qui presente, quindi se dico sciocchezze lo può dire, ma è una cosa che ci è capitata. Torna a casa e mi dice: mi è successa una cosa strana. Ho detto: che cosa? E abbiamo ricoverato una ragazza che ha tentato diverse volte il suicidio, è stata male, ha fatto diverse cose eccetera, e a un certo punto lei, mentre facevamo il colloquio, mi ha detto: io conosco il tuo sguardo con lei, il tuo sguardo l'ho già visto. E lei un po' così, forse perché magari era anche sotto effetto di farmaci, le dice: ma cosa stai dicendo? E lei dice: no, io questo sguardo l'ho già visto. E lei dice: ma dove? Ma è uno sguardo che mi ricorda qualcuno, mi ricorda un mio insegnante, ma chi? Quando? Era un mio insegnante delle scuole medie, che insegnava religione. Dice: ma dove andavi a scuola? Ah, andavo in questa scuola qua. E lei tira fuori il telefono, gli fa vedere la mia foto e dice: ma dici lui? Sì, è lui. E lei torna a casa e mi dice questa cosa. Allora gli dico: guarda, posso andarla a trovare? no, sentiamo, sento anche i genitori, era da diversi anni che io non la vedevo, non la sentivo, e la vado a trovare. Era tra l'altro il mercoledì delle ceneri, quindi il mercoledì delle ceneri ho passato tutto il pomeriggio lì in ospedale con lei. Allora sono andato a trovarla e lei, cioè, nel pomeriggio mi ha iniziato a raccontare tutto quel periodo della vita che io non avevo visto, no? Da quando ci eravamo visti in classe, eccetera. E mi ha colpito in diversi punti, perché a un certo punto lei mi dice: prof, io mi ricordo una cosa delle tue lezioni, una frase che tu mi hai detto. Mi hai detto che io, che mi facevo un sacco di domande, non dovevo tanto più continuare a domandare il perché facessi le cose, ma mi dovevo domandare il per chi fare le cose, no? Le ho detto questa frase che tendenzialmente non è che uno, io non so perché l'ho detta, cioè non è una di quelle frasi che dico spesso, eccetera. Lì evidentemente quelle situazioni per cui lo Spirito Santo passa in modo totalmente inavvertito anche attraverso di te e fa rimanere a lei quella frase in quel momento, in quell'istante, in quel modo. E allora lei mi ha raccontato tutta la sua situazione, il fatto che avesse tentato i suicidi, eccetera, tanto che io a un certo punto ho detto: cioè, cacchio, mi sono commosso. E lei mi guarda e mi dice: ma com'è possibile che ci sia ancora qualcuno che piange per me? Dopo tutto quello che ho fatto, i casini che ho fatto. Ha detto: ah, non lo so, però è così, è così. E mi ha stupito, perché alla fine, quando a un certo punto c'era anche mia moglie lì in reparto, ho detto: guarda, io devo andare a casa, ormai era finito il pomeriggio, e gli ho detto: guarda, anch'io, vengo anch'io, lo stavo per salutare, allora andiamo verso l'uscita insieme, ci accompagna, ci guarda e ci dice: ecco, avete lo stesso sguardo. Okay, dopo magari la conoscete mia moglie, siete uguali, siete uguali. Là in fondo evidentemente non siamo uguali. Lei ha gli occhi chiari, gli occhi scuri, io non ho i capelli, lei ha i capelli, io sono alto, lei è bassa, lei è bella, io sono brutto. No. E siete uguali, avete lo stesso sguardo. E io, è da quel giorno che mi interrogo che sguardo lei ha visto, che non è il nostro sguardo, ma è un altro sguardo, che è passato inevitabilmente dal rapporto con noi. È chiaro che cosa vuol dire educare? È una cosa che sono stato capace di fare? No, ma è una cosa che ha preso totalmente la mia vita. Come educare? Su questo devo ringraziare Don Marcello, perché un giorno, quando a lui piace attaccare i manifesti in parrocchia, no? E qualche, un sacco di quei striscioni lunghi. E un giorno, quando eravamo in parrocchia, ho visto uno di questi, c'erano due di questi striscioni, non sono striscioni, sono, adesso non mi viene, però ecco, leggendoli mi sono illuminato, perché mi ho detto: ma cavolo, ma quello è il mio lavoro, è il mio lavoro di educatore e di insegnante. Da una parte c'erano le sette opere di misericordia corporale e dall'altra parte c'erano le sette opere di misericordia spirituale. E quando ho iniziato a leggerle, mi sono sorpreso, perché secondo me sono una bellissima, cioè, se tutti noi sappiamo le opere di misericordia, bisognerebbe interrogarvi su questo. Quelle corporali le sapete tutti: vestire gli ignudi, seppellire i morti, tutte quelle cose lì, dar da mangiare, cioè, ok, sono quelle che un po' anche all'interno della Chiesa sono sempre state un po' pompate, perché sono quelle più evidenti, no? Cioè, quando uno va a portare qualcosa a qualcuno da mangiare, c'è la solidità e si vede, ed è uno dice. Invece le opere spirituali sono un pochino più spirituali, appunto, un pochino più così. Allora, quando le ho lette, però, ho detto: cavolo, ma questo è il mio lavoro, è il modo che abbiamo con cui stare con i nostri ragazzi, anche parlando di queste tematiche, ad esempio della sessualità. Ve le leggo brevemente, ma perché secondo me vi ritrovate. Consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, perdonare pazientemente le persone moleste, che queste ce ne sono, pregare Dio per i vivi e per i morti. Io pensavo, mi capita spesso di pensare di pregare per i miei alunni, per i vivi e per i morti. Quasi tutti i giorni mi capita di avere a che fare con i dubbiosi, con gli ignoranti, con quelli che sono peccatori ma neanche lo sanno, gli afflitti. Pensate a chi viene trattato, una ragazza che viene trattata come un pezzo di carne. Le offese, perdonare le offese, le persone che si sentono offese e perdonare pazientemente le persone moleste. Allora ho detto, cavolo, ma questo è il nostro lavoro di educatore. Attraverso questo noi possiamo veramente entrare in rapporto, in relazione con questi ragazzi, andando a fondo di una cosa di cui loro hanno veramente bisogno. Trovare qualcuno che gli dica che la vita vale la pena di essere vissuta, che ha un senso, che è bella, che è giusta e soprattutto che c'è una verità. Che non è che tutto viene sbandierato al vento e va bene tutto. C'è un punto che è una verità, che noi abbiamo incontrato. Da lì c'è un abbraccio enorme. L'avevo raccontato, racconto l'ultima cosa. Un giorno una ragazza in una classe si alza, l'avevo accennato all'altro incontro che c'è stato su queste tematiche, mi dice, prof, devo dire una cosa. Viene alla classe, se devi dire una cosa vieni qui e dilla. Lei viene alla classe e per 5 minuti parla ai suoi compagni dicendo di essere lesbica, e che era una cosa che si teneva da tantissimo tempo e che aveva bisogno di dire alla classe, e lo dice in quella circostanza lì. Evidentemente io sono sbiancato, come era l'ora di religione, la sesta ora, innanzitutto sono sbiancato, perché ho detto, cioè, non me l'aspettavo evidentemente una cosa del genere. E vabbè, per fortuna finisce l'ora abbastanza presto, e lei viene da me e mi ringrazia, io non ho fatto niente, se no come faccio con qualcuno, se qualcuno mi dice, però devo dire una cosa, non gli dico non stai zitto, perché non lo faccio. E lei ha detto questa cosa. E lei mi ha ringraziato, era felice come una Pasqua. Io la guardavo, ancora sbiancato, era felice. E mi diceva grazie. E io sono rimasto colpito da una cosa. E lei, innanzitutto, ha trovato stranamente lì un luogo in cui potersi sentire finalmente libera. Questo non significa che io, tra virgolette, sia d'accordo con questo, Però ho trovato un rapporto, qualcuno con cui, ed era una cosa per cui stava male, di sentirsi libera. Non c'è stata da lì in avanti una lezione in cui, finendo la campanella alle 14, accompagnando la classe di sotto, non venisse di fianco a me e non mi chiedesse delle cose. Tutte le volte, chiedendomi, prof, ma è vero che la Chiesa, ad esempio, me la ricordo benissimo, odia gli omosessuali? No, io sono la Chiesa, non odio nessuno, cioè non ti preoccupare. Questo non significa non accompagnarla in un percorso che non sia la verità per lei, perché è evidente che lì, ad esempio, c'è un aspetto di tantissimi problemi che devono essere affrontati. Ma è evidente che uno spazio in cui una che ha un urlo dentro, ho fatto l'esempio ma potrei farvene 100.000, da gente che ha tentato il suicidio, da gente che si droga, da gente che gliene è capitato di tutti i colori, non vi leggo, non c'è tempo per leggervi le cose che mi scrivono alcuni di questi ragazzi, e in cui mi chiedono in modo prepotente, ma anche veramente come una preghiera, anche se non lo sanno, dov'è Dio quando mi capita quello che mi è capitato. Dov'è Dio? Chiedono questa domanda, dov'è Dio? È chiaro. E a me colpisce sempre perché capite che quello che stanno cercando è Dio. Perché di fronte al dolore che ti provocano i tuoi genitori, che ne fanno di tutti i colori, e tu dici, se non mi vogliono bene anche i miei genitori, chi mi può voler bene? Loro chiedono, dov'è Dio? È chiaro? Per cui capite bene la grande responsabilità che abbiamo noi come educatori davanti a questi ragazzi, davanti a queste circostanze. È veramente una cosa grande. E per questo vi dico, siate forti. siate forti nella fede, in quello che avete incontrato, perché è quello che stanno cercando loro. È chiaro? Se ci sono domande, non so, poi adesso poi forse c'è il lavoro per gruppi, quindi... Scusate, un'ultima cosa, perché mi ha colpito molto un pezzo che mi ha mandato un amico del nostro vescovo nell'orientamento pastorale, che secondo me riassume bene questa cosa che ho cercato di dirvi, meglio di come ho fatto sicuramente io. Dice, noi auspichiamo di vivere una fede non formale, esteriore e superficiale, com'è di chi la proclama solamente senza viverla concretamente. La fede deve toccare la vita. Bisogna colmare la frattura che esiste tra fede e vita. È stato scritto che oggi, per tanti cristiani, esiste una certa contrapposizione tra la fede della domenica e la fede feriale. In realtà c'è e ci deve essere una sola fede, quella che si traduce concretamente nei giorni della vita, sia nel ritmo domenicale che feriale. Mi sembra che sia veramente una responsabilità grande che abbiamo, soprattutto come educatori. Scusate.